Ed eccoci qua, sono le 8:37 minuti, va ora in onda una versione ridotta del giorno delle locuste causa crisi di governo, ma siccome vogliamo riprenderci lo spazio che ci è stato negato, annunciamo che questa trasmissione andrà in onda fino al 2018, perché è guidata da un uomo di smisurata ambizione come il professor Andrea Di Stefano. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Come va con l'ambizione? Perché non mi prende la guida del Fondo Monetario Internazionale?
Non mi sembra il mio caso.
Non le interessa?
No,
beh,
no.
Ma anche Renzi diceva non mi sembra no, il mio
no,
caso.
No, ma nel senso che mi sembra siamo molto distanti.
Lei preferisce la palude?
Sì, preferisco.
Indubbiamente preferisce la palude. Allora, professore, inevitabilmente oggi dobbiamo cominciare proprio da lì, dalla crisi di governo, non perché sia nostro campo e terreno, ma perché la crisi di governo e il nuovo mandato renziano che arriverà a breve incrocerà anche un tema come quello delle prossime nomine dei vertici delle aziende pubbliche. Annuncio anche agli ascoltatori che oggi si parlerà anche di amore, perché è San Valentino e come ogni anno il professor Di Stefano ha preparato uno straordinario San Valentino di valori. Ma cominciamo dalle nomine, perché tra poco arriveranno e lì si misurerà anche il cambiamento o non cambiamento della stagione renziana.
Esatto, bisognerà capire se la rottamazione sarà effettiva anche rispetto alle circa 100 cariche in imprese pubbliche.
100?
Sì, complessivamente sono 100 i posti in imprese pubbliche o comunque partecipate dallo Stato. Nell'elenco ci sono colossi come Eni e Enel, ma anche Poste, Finmeccanica, Terna, Fintecna, Consap e così via. Il ministro uscente dimissionario Saccomanni aveva costituito una apposita commissione per le nomine, una sorta di comitato di garanzia presieduto da Cesare Mirabelli, l'ex presidente della Corte Costituzionale, insieme a altri due esponenti di spicco di livello istituzionale, che hanno poi preso in esame il lavoro che è stato fatto dalle agenzie di cacciatori di teste. E quindi alcuni nomi già circolano, ci sono nel giro, che guarda caso poi alcuni sono gli stessi identici che circolano per il Ministero del Tesoro o dell'Economia: Vittorio Colao, l'amministratore delegato di Vodafone, Andrea Guerra, amministratore delegato di Luxottica, Stefano Cao, Leonardo Maugeri, che era già vicepresidente dell'ENI, Francesco Caio, che ha lasciato da poco il ruolo di responsabile dell'agenda digitale.
Scusi, una domanda: Caio ha lasciato il posto a chi? A Tizio?
Caio ha stato il posto a Tizio, sì. Poi Claudio Descalzi, che è il numero 2 dell'ENI. Sarà interessante capire che cosa faranno i due grandi amministratori delegati che sono sopravvissuti alle turbolenze di governo degli ultimi 12 anni, e cioè Paolo Scaroni, che è stato prima per ben due mandati amministratore dell'Enel e oggi sarebbe, se rimane all'Eni, al terzo mandato come amministratore delegato dell'Eni, e ovviamente Flavio Conti, che è anche l'amministratore delegato dell'Enel e che in passato era stato direttore finanziario con Scaroni proprio dell'azienda energetica.
Lei chi ci metterebbe al vertice dell'Eni al posto di Scaroni? Un piromane?
No, io credo che al posto di Scaroni al vertice dell'Eni potrebbero benissimo andare l'accoppiata Maugeri-Descalzi, che si tratta comunque di due persone che hanno profili diversi ma grande competenza soprattutto nel settore della gestione molto delicata del futuro delle risorse petrolifere.
Senta, entro quando devo farle queste nomine?
Le scadenze sono quelle delle assemblee degli azionisti, quindi orientativamente non al più tardi della fine di marzo, perché poi inizia un iter improrogabile soprattutto per le società quotate in borsa, come nel caso appunto di Eni, Enel, Finmeccanica e delle prossime quotazioni delle Poste.
Matteo, se ci stai ascoltando, dai una svolta mostra il tuo vero profilo politico, dai una poltrona importante, una fin qualcosa a quest'uomo. È un uomo in gamba, è un uomo di spessore, di alto profilo morale, si chiama Andrea Di Stefano, non te lo dimenticare. Dopodiché lei non accetta, anche se gliela danno,
no,
per cui
no.
Una perorazione assolutamente inutile la mia. Visto che Saccomanni è uscito,
che... sta per uscire.
Sì, va bene, lo sappiamo che non resta.
No, no, non resta sicuramente.
Che voto gli dà? Scarso.
6.
A 6?
Sì.
Come mai?
Ma perché considerando le difficoltà che ha dovuto sopportare, alla fine se l'è cavata, diciamo, a fatica con la sufficienza.
Bravo, ma non si impegna.
No, nel senso che non avrebbe dovuto entrare dentro questa compagine governativa che era condizionata dalla follia dell'abolizione totale dell'IMU con tutte le conseguenze sul bilancio pubblico che Saccomanno ha dovuto gestire arrampicandosi sugli specchi.
Senta un po', lei mi vuole silurare Scaroni, ma dopodiché sono usciti i super dati dell'ENI.
Ma non sono tanto super dati, in realtà i dati dell'ENI sono estremamente interessanti, soprattutto per la scelta del consiglio d'amministrazione dell'ENI tenere buoni gli azionisti, perché nonostante i profitti siano scesi, i vertici dell'azienda hanno deciso di aumentare il dividendo a 1,1 euro per azione, quindi un incremento anche abbastanza consistente, stiamo parlando di quasi il 12% rispetto al passato. Il bilancio dell'ENI è chiaroscuri, ha sicuramente alcuni elementi positivi, ma poi bisogna fare i conti con la situazione in particolare di cui in Italia si parla pochissimo, del disgraziatissimo impianto di Kazakhstan, che sta provocando grandi danni economici all'ENI. Non è responsabilità di Scaroni, Scaroni l'ha ereditato per una scelta fatta dal precedente amministratore delegato Mincato, è una vera e propria bomba ambientale, si tira fuori più zolfo che petrolio e uscire da quella avventura non sarà un'operazione semplice e indolore per il bilancio dell'ENI.
Dopodiché Scaroni l'altra sera porta a porta faceva pappa e ciccia con Renzi, che era lì che...
è in piena campagna preelettorale.
Esatto, tubava come se fosse San Valentino, per cui...
dall'altra parte l'uomo si sa destreggiare e quindi...
E quindi resta.
Sembra che punti a fare il presidente dell'ENI.
Come prima?
No.
Ah, da amministratore delegato...
Fa il presidente dell'ENI, fa il padre nobile.
Cioè, infatti che quel ruolo lì fa niente, però il presidente.
Sì, un ecco. Presidente un po' ingombrante, perché uno che è stato amministratore delegato per 2 mandati, quindi per più di 6 anni, fare poi appunto il presidente vuol dire che l'amministratore delegato sarà un po' condizionato.
Restiamo sui carburanti, ma è vero che la benzina sarà meno cara tra un po'?
Potrebbero esserci degli sviluppi sicuramente al ribasso per tutto il sistema petrolifero a livello mondiale, non date retta, o comunque non bisogna guardare a quello che sta accadendo in questi giorni, c'è una fiammata speculativa soprattutto negli Stati Uniti, ma la realtà è che c'è eccedenza soprattutto di prodotto raffinato, lo dimostra anche l'annuncio dell'ENI che ridurrà ulteriormente la sua capacità di raffinazione in Italia con tutte le conseguenze del caso anche dal punto di vista occupazionale. C'è eccedenza complessiva di disponibilità di petrolio per effetto nella rivoluzione dello shale che oggi si sta estendendo ai paesi asiatici, gli unici che sono in tensione rispetto al reperimento di risorse petrolifere, e per questo le previsioni a medio termine vedono il barile di petrolio, il famoso parametro sul Brent, più prossimo ai $90, quindi con una riduzione che potrebbe essere anche di $10 al barile.
Ma torniamo a parlare del paese, perché finalmente siamo per diventare un paese normale come tanti altri, perché potremmo avere a breve anche noi la nostra Bad Bank. Ma prima di parlare di Bad Bank e farci spiegare da lei cos'è tutta questa storia qua, perché io francamente ci ho capito poco, parliamo per un attimo d'amore, perché come si diceva il professor Di Stefano, anche quest'anno ne ha pensate di straordinarie per il San Valentino di valori. E allora, sulle note di Charles Aznavour, vi annuncio che nel prossimo numero di valori ci sarà un'iniziativa doppia, da una parte per i lettori, dall'altra per le lettrici. Per le lettrici troverete in allegato Andreone, il pupazzo morbidone, è un tenero peluche che piange per i danni causati dalla finanziarizzazione dell'economia, ma se gli gratti il pancino fa le fusa. Quanto viene Andreone?
Non lo so, se non lo sai tu.
Modico sovrapprezzo sul prezzo di copertina.
Sì, modico, molto modico.
Ma
sì.
L'avete fatto fare in Cina, Andreone?
No,
o è...
no, assolutamente.
Ah, è artigianato italiano.
No.
Ah, materiali di prima scelta.
Sì, certo.
Invece, per i lettori, il professor Di Stefano regala nel numero in uscita 100 frasi per trafiggere il cuore di una donna il giorno di San Valentino. Non le ha scritte lui, ma le ha scritte uno straordinario poeta che il professore ha scovato nel nord della Francia. Si tratta di Pierre Prévert, che è figlio della nuora di un nipote di Jacques Prévert, e ha regalato al professore e a Valori 100 frasi d'amore straordinarie da leggere alla vostra compagna, alla vostra amata, a colei che volete conquistare. Sentiamo la prima.
Beh, è devastante.
L'ha trovato lei, Pierre Prévert.
Ah sì, l'ho trovato io. Come no, sì. Je t'aime comme un dollar rond sul soleil du marché de Lyon.
Ah, che meraviglia. Je t'aime comme un dollar rond sul soleil du marché de Lyon. Pensate alla pregnanza, sembra quasi un ritratto di De Chirico. Ti amo come un dollarone sotto il sole del mercato di Lione. Pierre Prévert, straordinario. E poi?
Straordinario, sì. Tu et elle était et moi la nudité de Jean-Claude Trichet.
Tu et elle était. Senti che allitterazione. Tu sei l'estate e moi la nudité de Jean-Claude Trichet. È un approccio un po' ammiccante. L'ultima, l'ultima.
Regarde la garde, ma tu è più Maliard.
Regarde, la garde, metti è più Maliard. Pierre Prévert, 100 frasi per trafiggere il cuore di una donna in allegato a Valori per il San Valentino di Valori. Ma parliamo della Bad Bank.
Beh, la Bad Bank non...
qua si trova meglio che su Pierre Prévert.
Mi trovo molto meglio, è un'evoluzione scontata di fronte ai dati ormai noti, sono almeno almeno un anno che si prefigurava una situazione di grave difficoltà per il sistema bancario italiano per effetto delle sofferenze. A dicembre siamo arrivati a quota 156 miliardi, pari a un incremento del 24,6% rispetto all'anno prima. Questo è ovvio che è anche una conseguenza della crisi violentissima del sistema economico e produttivo, e adesso l'ipotesi alla quale si sta lavorando appunto è quella della banca cattiva, della discarica dei crediti inesigibili, dove verrebbero appunto messi questi 156 miliardi, e un'operazione simile alla famosa Bad Bank per i crediti immobiliari spagnoli, che è stata creata appunto per sopperire a una dimensione di perdite sull'immobiliare molto più grandi di questi 156 miliardi italiani, ma tant'è, questa è la situazione attuale. L'operazione piace al governatore della Banca d'Italia Visco, questo significa che di fatto la Bad Bank sarà a carico nostro, a carico del contribuente, perché
pare giusto.
Certo, perché mi sembra chiaro che l'operazione è quella di sostenere il sistema bancario italiano, gestendo parte delle perdite riconducibili a questi crediti malati. La banca dovrebbe ricevere un aiuto in cambio di una parte delle perdite che si presume possa poi iscrivere a bilancio, e questo finanziamento dovrebbe arrivare probabilmente direttamente dal Tesoro e dalla Banca d'Italia. Mi permetto di vedere una piccola un piccolo legame tra la notizia delle Bad Bank e la questione della rivalutazione delle quote di Banca Italia
voluta dal
decreto, ecco, perché se non ci fosse stata quella rivalutazione si potrebbe anche discutere serenamente. Così siamo nel capitolo devastante del conflitto di interessi della peggior specie, insomma.
Comunque io da contribuente non mi preoccupo di dover finanziare eventualmente la Bad Bank, perché quelle due lire che ho via, che sono proprio due, sa cosa faccio? Le porto alla borsa di Atene e le trasformo come Pinocchio nel campo dei miracoli in un bel miliardone, perché alla borsa di Atene si guadagnano soldi come se piovesse. Uno dei grandi paradossi del capitalismo: se uno oggi vuole far due lire, dove li mette? Proprio lì, sulla borsa di Atene.
Sì, è uno dei grandi paradossi della speculazione finanziaria, del capitalismo, del turbo capitalismo finanziario, perché dal 1 gennaio del 2013 ad oggi il miglior risultato in assoluto nell'universo delle più diffuse gestioni patrimoniali è stata proprio la Borsa di Atene, che ha garantito il 7,2%.
Però...
un ritorno che è superiore a quello di molti paesi emergenti. La notizia la viene, guarda caso, dagli analisti di Deutsche Bank, che è anche una delle banche che ha giocato di più sulla speculazione nei confronti appunto del paese ellenico. Di fatto è interessante dire, evidenziare che questo 7,2% è superiore al rendimento che è stato garantito dall'oro prima del crollo dell'anno scorso e dell'argento, che è il più 4%. Le inversioni di tendenza rispetto all'anno scorso, come abbiamo detto già più volte, la borsa che in realtà ha guadagnato di più nel 2013, non nell'arco complessivo ma solo nel 2013, è stata la borsa nipponica, che è stata gonfiata dalla politica monetaria espansiva giapponese. Quella che è andata peggio, l'Argentina, che ha già perso nel 2014 il 16,5% del valore del suo indice azionario.
Un rendimento del 7% alla Borsa di Atene, per capirci, se tu vai lì e ci metti un 1 contro Tebe, ti torna indietro un 7 contro Tebe.
Sì, non è che però non è che valga qualsiasi azione, qui stiamo parlando ovviamente di asset, di gestori di fondi, quindi comunque di chi sa giocare e non di privati risparmiatori che rischiano di rimetterci le penne.
I miei 300 euro quindi li tengo nel porcellone.
Sì.
Senta, citavi i paesi emergenti che sono nella bufera e nella tempesta da qualche settimana a questa parte, e adesso si stanno bruciando tutte le riserve valutarie per fronteggiare gli effetti del tapering. Cosa fanno? Vanno a investire ad Atene in borsa?
No, vanno a vendere le loro riserve per cercare di sostenere le loro valute. Nel corso del 2013 le riserve dei paesi emergenti sono cresciute del 5%, molto meno di quanto era accaduto per esempio tra il 2003 e il 2007, quando questa espansione delle riserve valutarie è stata tra il 20 e il 30%, e adesso le stanno bruciando appunto per cercare di sostenere le loro valute. Per darsi un'idea, l'Argentina da dicembre a gennaio aveva visto calare del 34% le proprie riserve valutarie. La Turchia ha sperimentato un calo solo nell'ultimo mese del 6,5%, ma male anche la Russia, meno 2,5%, che su base solo nell'ultimo mese e su base annuale meno 6%. Quindi tutte le i grandi paesi emergenti, quelli che appartengono così al cosiddetto BRICS, stanno spendendo soldi per cercare di sostenere le loro monete contro il fenomeno del rientro dei capitali prodotto dal tapering della Federal Reserve.
Ma sti emergenti, tutte ste riserve, non possono andarle a bruciare proprio ad Atene, dove metà della popolazione non c'è più il riscaldamento?
Certo. Potrebbero,
perché poi la cosa, il paradosso è quello lì,
il paradosso
7% in borsa, 50%
7% in borsa, ma il 50% della popolazione di Atene non è in grado di sostenere le spese per il riscaldamento.
Senta, professor Di Stefano, siccome oggi siamo in forma ridotta, siamo già quasi arrivati alla fine della puntata del giorno delle locuste, e quindi l'ultimo argomento che avevamo messo in scaletta, perché 6 anni fa, lei se lo ricorderà molto bene, i Lloyd's di Londra venivano salvati dal default grazie ai soldi dei contribuenti, e quest'anno, anzi nel 2013, che cosa hanno fatto? Hanno distribuito 655 milioni di dollari ai manager.
Sì, 395 milioni di sterline, e addirittura un aumento del 8% rispetto al 2012. La banca, che è stata salvata dallo Stato, dalla corona inglese, al 33% è ancora dei contribuenti, e questa è la realtà. Che certo, le cose vanno meglio dal punto di vista complessivo, perché l'utile 2013 è stato di 415 milioni di sterline contro 600 milioni di perdite, ma il massimo è stato appunto questa distribuzione di bonus per quasi 400 milioni di sterline, cioè quasi pari all'utile netto, e il solo amministratore delegato ha preso un bonus da 1.700.000 sterline.
Chissà che bel regalo può fare alla sua ragazza per il giorno di San Valentino. Per tutti voi invece correte in edicola, perché c'è il numero speciale di valori per San Valentino, se siete lettrici Andreone il pupazzo morbidone. Per i lettori invece ricordatele le 100 frasi per trafiggere il cuore di una donna del grandissimo poeta Pierre Prévert. Professore, le auguro una buona settimana, ci ritroviamo venerdì prossimo.
Va bene, a venerdì prossimo.
Mi stia bene. Ciao ascoltatori.
Ciao.